L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
Le 9:06 minuti, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, oggi in diretta dal campo di calcio Boschetto di Malvaglia, in diretta dall'esposizione nazionale dei Segugi svizzeri. Da qui l'ora della terra e la domenica popolare dalle 9 alle 12:25, ma partiamo subito con la musica di Rete 1 e poi naturalmente con tantissimi ospiti coinvolti in questa domenica 3 maggio 2026. C'è, beh, Nella Martinetti con La Pastorella.
La primavera sboccia già sui prati scintillanti di fior. Il gregge su bei monti va a pascolar. La pastorella è bimba ancor, ma porta già un segreto nel cuor. Una promessa di colui bacio. La pastorella sa fantasticar, cullando l'agnellino sogna già una chiesetta.
Diretta da Malvaglia oggi in compagnia di diversi ospiti si parte subito con una gara di canoa. Perché lo facciamo? Beh, perché è importante parlarvi di questo evento che si svolgerà la prossima settimana. È importante perché, beh, intanto è una gara una decima edizione e quindi un compleanno, e poi perché gli appassionati di canoa sono tanti e questa gara unisce Ticino e Moesano. Buongiorno Luca Pansiera, di solito siamo abituati a sentirti come meteorologo previsore di Meteo Svizzera, oggi nelle vesti di un canoista. Buongiorno.
Ciao Lara, buongiorno, buongiorno a tutti. Esattamente, sono anche canoista appassionato da una vita, possiamo dire.
E quindi la prossima edizione della gara Ticino Moesa si svolgerà sabato e domenica prossima, quindi 9 e 10 maggio. Oggi volevamo sfruttare l'occasione per lanciare al pubblico l'appuntamento. E quindi cosa bisogna aspettarsi? Cosa succederà?
Ma sì, bisogna aspettarsi sfide tra le rapide, diciamo, i nostri fiumi che spesso restano un po' nell'ombra oppure possono incutere timore, e si trasformano per due giorni nello scenario perfetto per delle competizioni anche di alto valore atletico e sportivo. Sicuramente gesti spettacolari, ammirare i canoisti che scendono con delle barche, tra l'altro da gara, quindi parliamo di barche che pesano, canoe che pesano 11 kg in carbonio, che sfrecciano tra le rapide.
Rapide che a me personalmente fanno decisamente paura. Lo so che a un canoista questo invece è praticamente la cosa più bella da vivere, quando c'è tanta acqua.
Esatto, allora possiamo invitarti una volta a provarle, una bella canoa doppia.
No, guarda.
Ti facciamo passare la paura.
Luca, in un'altra vita.
Tanta acqua che quest'anno non c'è, purtroppo arriverà un po' di pioggia in settimana, ma probabilmente non sarà sufficiente per garantire le condizioni ideali di cui avremmo bisogno. Infatti non è ancora sicuro che riusciamo a farla anche sul fiume Moesa, sicuramente sul fiume Ticino, che è sempre navigabile.
Dove sono i punti di osservazione migliori? Perché al di là degli atleti che parteciperanno, che quindi si godranno in pieno proprio le rapide, a noi pubblico interessa sapere dove poterli ammirare.
Ma allora, diciamo che l'epicentro è un po' presso la sede della nostra società, il gruppo canoisti ticinesi, quindi alla Rapida di Molinazzo a Bellinzona, che sarà teatro della gara più corta, quella di domenica 10 maggio a partire dalle 9.30 in poi, mentre il sabato appunto non è ancora sicuro. Se dovessimo riuscire a fare il fiume Moesa, il percorso sarà fra Roveredo e Lumino, altrimenti se ripieghiamo sul Ticino sarà ancora una volta la Rapida di Molinazzo il punto migliore per vedere.
Luca, non ti chiedo se c'è ancora posto per iscriversi, perché immagino che sia una disciplina talmente di nicchia che comunque
sì, esatto.
Se qualcuno voleva iscriversi l'ha già fatto.
Esatto, le iscrizioni di solito chiudono al martedì sera, attualmente abbiamo circa 70 atleti, di solito arriviamo tra i 120 e i 140, quest'anno abbiamo addirittura due macedoni iscritti, interessante.
Quindi comunque siete ben messi?
Sì, partecipazione diciamo che è sempre alta, anche perché è una gara di qualificazione per le squadre nazionali, per quelle che poi sono le gare di Coppe del Mondo. Quest'anno sarà qualifica sia per la Svizzera che per l'Italia, quindi almeno queste due nazioni saranno presenti al gran completo.
E allora non mi resta che ricordare ancora una volta, decima edizione di Ticino Moesa, 9-10 maggio 2026. A te e a tutti i concorrenti, insomma partecipanti, tanto divertimento in piena sicurezza e tanto pubblico che possa godere di questa gara dal punto di vista proprio dell'osservazione.
Grazie mille, invitiamo tutti sulle rive del Ticino e della Moesa allora per vedere un bello spettacolo.
Grazie Luca Pansiera, non dico meteorologo di Meteo Svizzera, ma oggi dico canoista.
Grazie a voi, buona giornata.
A presto. Nel frattempo vedo gli esperti che sono già intenti a rispondere. Quale frenesia di dita, Alfredo Baratella, quanti messaggi sono già arrivati? Buongiorno.
Sì, buongiorno, la primavera è arrivata,
e quindi...
anzi ben inoltrata. Sì, ci sono diversi messaggi sia per quanto concerne il giardino che anche per l'orto.
Buongiorno allora al nostro signor Orto, Tiziano Pedrini.
Buongiorno, un buongiorno a tutti.
Vi lascio rispondere al nostro pubblico ricordando che appunto si può utilizzare il numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113, per scrivere direttamente ad Alfredo Baratella e a Tiziano Pedrinis. A partire dalle 9.30 invece potrete chiamarci in diretta allo 0848 03 0808. Il contesto in cui ci troviamo oggi è un contesto meraviglioso, è arrivato il sole sul campo qui a Malvaglia, siamo in zona Boschetto, campo sportivo, e siamo a tornati da più di 100 cani, tra segugi, beagle, cani da caccia. Adesso sta passando un setter inglese. Beh, io sono beata. Devo dire che penso che questa sia la migliore location in cui io abbia potuto trasmettere in diretta su Rete 1. E quindi l'appuntamento è qui. Noi vi aspettiamo, è davvero bellissimo. Ci sono le esposizioni, ma ne parleremo nella Domenica Popolare. Tra poco accoglieremo il nostro ospite Federico Tettamanti. Perché lui? Beh, perché lui ci aiuterà a capire qual è la fauna selvatica in Ticino. Esperto di fauna selvatica, entreremo nei dettagli di quelli che sono i cani e che si occupano naturalmente della caccia, caccia bassa, caccia alta, e scopriremo quali sono gli animali che sono protagonisti appunto della nostra fauna selvatica nella Svizzera italiana.
Vun 3, set 4.
Panza piena, gesa vöida, panza vöida, gesa piena, no som mi un bigot. Averi doma di che tutta sta più cagna un quai di la po' finì. Assommia negara, assommia ros, assommia verde, assommia blu. Sono un povero merluz, un zichin in stremi, per tutto che cu succede in sto mondo a rembambi. Tem da guerra, sua voce curin, e il me povero palora le vampini. La vigilia da Natal dal 45 do patati buit e serve la rosti. Ocio, ma mia serve la perù. Ocio, all'era proprio domavun, tai a gio a tocchit, più segneva mia per vot bagai el pa, la mamma e na zia. Amo per quanto tempo podrem na innanzi sci, an pianesi sa coach e per fasciui dal borsin. Ha comprato il che chi fa vedere, o le prestes al massimo, suma avanza, schlanzi tut pages. Panza piena, gesa boida, panza boida, gesa piena, no so mio un bigot. Averi domadi che tutta sta più cagna, un quai di la po' finì. Assommia negar, assommia ros, assommia verde, assommia blu. Som un povero roc, con il cuor pien da buc, cu cerca te quai cos, cu ga faga verdi oc. 33 anni, tu ci di a lavora, l'altran in febbraio ma licenzia, i cagnoni in direzione, gli anci risparmia, chi quattro franche dava a un povero disgrazia. Ehi, è gras, sempre più se gras, gras troptes, coi danen al materaz, con la panza tartaruga e la tessera pellac, ter neufa Natale a Pasqua ancuda cioccolat. Ma si anca ti di garasogna tutta le sbaia e l'economia anca le la dev gira, ma chi ma par che des sendre a esagerà, guarda chi la roba che m'arriva da pagare. E son quasi stuf averi più una got, vuol monte verità, vo si o fa il balabiot, a toghi su me strascia, fo su un bel fagot, tegna che sto montan le tutto un rebelot. Scoltemme legna me, si propi lumi a chi che cciola e chi gaccia papalcù. Verrompi il signor, ma doman povesse il dì che la coloranza alla vegna toncati. Panza piena gesa veida, panza veida gesa piena, no sommi un bigot. Averi domadì che tu testa più cagna un quai di la po' finì. No sommi un bigot, averi domadì che tu testa più cagna un quai di la po' finì.
Paolo Toma Michel ci porta alle 9:20 di questa domenica mattina. Nella puntata di oggi ci addentriamo nel mondo della fauna selvatica ticinese e dell'attività venatoria con uno sguardo attento alle specie, ai periodi di caccia e al ruolo fondamentale dei cani. Ospitiamo Federico Tettamanti dello Studio Alpino, esperto di fauna selvatica in Ticino. Buongiorno Federico.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Beh, vogliamo cercare di fare chiarezza, vogliamo cercare di guardare le nostre montagne e intravedere chi ci abita, chi abita le nostre montagne, e sono tanti selvatici.
Esatto. Sì, è un po' un mondo sconosciuto per la maggior parte, anche perché abbiamo la maggior parte bosco, quindi si vedono pochi animali. Però è interessante anche sapere cosa ci circonda, diciamo, cosa c'è, cosa gira di notte attorno alle nostre case e nei nostri prati.
E certo. Sicuramente abbiamo sentito tutti parlare, anche i meno esperti di caccia, non parlo dei cacciatori che ormai sono degli esperti, ma tutti noi sappiamo che c'è la caccia alta e la caccia bassa, ma esatto. Non dobbiamo confonderci, non vuol dire che la caccia bassa esatto. Riguarda solo gli animali che stanno in basso.
Sì, esatto, allora la distinzione arriva dal Medioevo. Perché nel Medioevo c'era la caccia alta, quindi la caccia agli ungulati, quindi cervo, camoscio, capriolo, che era fatta esclusivamente dai nobili, dai ricchi, chi poteva avere il cavallo, chi poteva... Perché? Perché questa era la carne che permetteva di vivere durante l'anno, mentre il ceto più basso non poteva andare all'ungulato e quindi poteva andare alla piuma, quindi agli uccelli, che era la caccia bassa. E questa è la distinzione, caccia alta era per i nobili, caccia bassa era per il ceto più debole, più basso.
E quindi questa distinzione è rimasta nel tempo?
Nel tempo la definizione è restata, anche appunto in regione italiana, in Ticino, noi chiamiamo caccia alta, caccia bassa, per distinguere appunto la caccia agli ungulati che avviene principalmente nel mese di settembre, quindi dai primi di settembre alla fine di settembre, e la caccia bassa che avviene da metà ottobre alla fine di novembre. È restata ancora nella nostra storia, abbiamo questa definizione.
E allora magari iniziamo con la caccia bassa, soltanto per una questione di comodità mia più che altro. Abbiamo detto caccia, tra virgolette, dei poveri,
esatto,
se guardiamo al contesto del Medioevo,
così, però, diciamo.
Chiaro, legata soprattutto all'avifauna, all'impiego dei cani da caccia per la cerca, il fermo, il recupero della selvaggina da piuma. Ma qual è questa selvaggina da piuma? E comprendiamo anche insieme a te quanto si può cacciare e quanto no. Nel corso degli ultimi, per esempio, 20 anni qualcosa è cambiato,
sì.
Anche a livello di tutela dell'avifauna.
Esatto, è molto cambiato. Allora, la caccia bassa appunto è legata strettamente al cane da firma, quindi i cani che troviamo qua oggi. E sono i cani vengono utilizzati per la caccia, principalmente al fagiano da monte o alla beccaccia. Quindi il fagiano di monte è un tetraonide che vive tutto l'anno qua da noi, mentre la beccaccia è un uccello migratore che migra in Africa in inverno e poi va al nord in estate per deporre le uova. Quindi i cani vengono utilizzati per questo tipo di caccia, e quello che è cambiato negli anni è che queste specie sono soggette sempre più a delle influenze esterne, che non è principalmente la caccia, ma cambiamento climatico in primis, quindi l'innalzamento delle temperature, in particolare per il fagiano di monte. Questo fa sì che questi animali hanno tendenza ad alzarsi sempre più nella montagna, a deporre le uova, a fare piccoli sempre più in alto, e questo ha un influsso sulla loro fitness, quindi sulla loro sopravvivenza. E i cacciatori questa cosa l'hanno compresa, e infatti negli anni hanno sempre diminuito il numero di capi a disposizione. Quest'anno, per esempio, l'anno scorso è stato un capo di fagiano di monte a testa per cacciatore. Anche le beccacce migratrici hanno un numero massimo di individui che possono cacciare, ma questo permette di mantenere una tradizione, cani da caccia, e comunque valorizzare le specie che abbiamo sulle nostre montagne.
Non soltanto animali da piuma però, quindi se pensiamo alla lepre variabile, anche lei ha un ruolo.
Esatto, la lepre, abbiamo in Ticino la lepre comune e lepre variabile. Lepre variabile perché cambia colore d'inverno, l'inverno diventa bianca per mimetizzarsi sulla neve, ed estate è marrone, beige per mimetizzarsi nell'erba. E queste specie sono cacciate anch'esse con dei cani, e anche la lepre variabile subisce un po' l'influenza di questi aspetti climatici che stiamo subendo anche noi umani negli anni.
Beh, ma sorge spontanea una domanda, allora, in favore di una tradizione comunque andiamo a cacciarli anche se sono in queste condizioni?
Allora, dobbiamo pensare che i cacciatori cacciano, è vero, ma grazie a loro si fanno tanti sforzi per l'habitat, che se no, se non avessimo i cacciatori, questi sforzi nessuno li farebbe. Quindi i cacciatori, grazie ai cacciatori, riusciamo a recuperare degli habitat in alta montagna che la maggior parte delle persone non gli interesserebbero, e quindi fanno sì che riusciamo a compensare in minima parte, ma riusciamo a compensare leggermente questi effetti negativi del cambiamento con questi ripristini di habitat per queste specie.
Più tardi ascolteremo anche altri ospiti che arriveranno a trovarci e che ci parleranno proprio di quanto si fa attraverso questi gruppi di cacciatori proprio in favore della ricerca sul campo e, esatto, e molto altro. Quindi per riuscire a comprendere meglio l'utilità che va oltre allo sparo.
Esatto. Sì, dobbiamo distinguere un po' che la caccia molti l'associano allo sparo, l'uccisione, ma di per sé dietro c'è tutto un processo di, se vogliamo, di preda-predatore. Noi facciamo delle attività per favorire la nostra preda, che di per sé, se non ci fossero queste attività, la preda subirebbe forse di più delle situazioni negative esterne.
Ti faccio una domanda sul fagiano, perché nella mia ignoranza immagino anche che qualcuno, insomma, io ho visto dei fagiani che probabilmente sono stati rilasciati. Questo non accade nella Svizzera italiana, è solo una questione che riguarda l'Italia?
Esatto, questo dobbiamo distinguere, perché noi abbiamo il fagiano di monte, che è una specie presente da noi, si riproduce, e poi c'è il fagiano di piano, che sono questi fagiani che ogni tanto vengono rilasciati per la caccia. Questo avviene piuttosto nelle riserve di caccia italiane, dove allevano dei fagiani, quelli con la coda lunga, anche se più colorati, verdi e così, e vengono rilasciati proprio per la caccia. Da noi veniva effettuati questi rilasci, ma penso l'ultima volta 30 anni fa venivano effettuati dei rilasci per la caccia, ma è da anni che non vengono più effettuati rilasci specifici per la caccia, né di fagiani, né di lepri, né di altre specie.
Tra poco parliamo di caccia alta, forse è più semplice il discorso della caccia alta per il grande pubblico, credo, perché l'avifauna è sempre un po', magari, sì, non so, forse meno interessante?
Forse la vediamo un po' di meno. Siamo un po' più abituati ai passeri, il codirosso, gli uccelli che vediamo in giardino, ma queste specie, specialmente quelle migratrici che da noi non si fermano, è un po' più complicato, perché anche come la beccaccia, la maggior parte delle volte le vedi se è un cane da caccia, perché magari tu gli passi da parte e loro non si alzano. Anche il fagiano di monte, se tu vai a camminare, ogni tanto quasi devi mettergli il piede sopra per vederlo, perché stando lì da parte, schivi, non si fanno vedere, tu non li vedi.
Certo,
mentre gli ungulati hanno un'altra dimensione, si sentono.
Beh, difatti penso di aver visto una beccaccia in tutta la mia vita e un fagiano in tutta la mia vita.
Fagiani ne ho già visti diversi, perché dopo ci sono le parate di riproduzione, che quelle sono fantastiche. Sono un animale che fa queste parate, quindi i maschi si ritrovano ogni anno in questo periodo, in maggio, nello stesso punto, e combattono tra di loro per attirare l'attenzione delle femmine, e le femmine possono scegliere il maschio migliore per con cui riprodursi.
Cioè il vincitore.
Il vincitore. Si chiama in termini biologici, sono i lek. È proprio che i maschi hanno il loro piccolo territorio in queste arene e si fanno vedere, quindi gonfiano le piume, aprono la coda, fanno i loro canti, e le femmine vanno e dicono: ah, questo mi piace, vado, ah no, non mi piace di più quell'altro, e scelgono quello che è il preferito.
Ma Federico, avevo letto che sul Monte Lema c'erano proprio delle serate,
esatto,
in cui ci si può iscrivere e andare seguire queste parate.
Non sono mai stato, però ho visto che ci sono e sono interessanti, perché davvero la parata del fagiano di monte è una cosa eccezionale da vedere, è proprio, proprio bello.
Adesso vado a cercare sul sito del Monte Lema per vedere se ci sono ancora in agenda, in calendario, sì, queste serate, e naturalmente poi raccontiamo se esistono o meno e se me ne sono inventate.
C'erano.
Sì. La prossima canzone è di un gruppo, aspetta, la si intitola... veramente si intitola Black Beagles Band Biasca, bellissimo, è ad hoc, no? Visto che ci sono i Beagle qui oggi, Massimo Scampicchio, veramente, non ho più parole, ascoltiamoli! trovato su lemamountain.ch, appuntamento venerdì 8 maggio 2026, neanche a dirlo, bird watching, il fagiano di monte. Osservazioni, parate nuziali e ascolto del canto del fagiano di monte nell'habitat più a sud-ovest della Svizzera. Dal Monte Lema al Monte Gradiccioli, e quindi il programma è a partenza alle 16.45 con anche la cena al ristorante del Lema e la conferenza del relatore Andrea Pedrazzini, che più tardi sarà con noi proprio ospite di questa esposizione qui oggi a Malvaglia. Quindi Federico Tettamanti, ci abbiamo preso.
Esatto, abbiamo capito, siamo nel momento giusto.
C'è la possibilità di andare a osservare il fagiano di monte ed è bellissimo fare bird watching, ecco, essere spettatori di qualcosa di fantastico come la parata nuziale del fagiano di monte. Abbiamo detto che
magari
parliamo...
Magari un'aggiunta, scusa, sì. Bisogna sempre fare attenzione quando facciamo queste osservazioni a stare più distanti possibili, perché anche come nella parata di monte del fagiano, basta che arriva una persona all'interno della parata e la parata è finita, e quindi mandiamo a pallino tutte le riproduzioni. Quindi se chi la guarda deve rendersi conto che sta guardando qualcosa di naturale, quindi tenere le distanze.
In generale, Federico, aggiungo che è sempre meglio tenere la distanza da quando si osservano gli animali, proprio per essere il meno disturbanti possibile.
Esatto. Già lì li disturbiamo abbastanza con le nostre attività antropiche, rumori e altro. Quindi quando chi fa questo tipo di osservazioni, che entri un po' con la testa proprio, dire ok, io vado a vedere qualcosa ma non è il mio territorio, è il suo, e quindi cerchiamo di lasciarli tranquilli senza disturbarli.
E certo, faccio anche un altro esempio, anche i fotografi che amano fotografare la avifauna, per esempio. Ecco, quelli bravi sono quelli che stanno lontani e che non arrivano troppo vicino. Se penso al Gipeto che ci legge e ci scrive da chilometri di distanza, ecco che si possono fare i disastri se ci si avvicina troppo.
Esatto, sì.
Andiamo sulla caccia alta, cerchiamo di capire, dopo aver parlato della caccia bassa, quali sono i selvatici che rientrano in questa categoria.
In caccia alta abbiamo il cervo, il cinghiale, il capriolo, il camoscio, poi abbiamo lo stambecco, che però entra in una classe separata perché è una specie protetta a livello europeo e la cacciamo con una ordinanza speciale svizzera. Quindi sono queste qui le principali. Dopo abbiamo la volpe, che si può cacciare, il tasso. Questi sono i mammiferi che possiamo cacciare in caccia alta.
E sono anche quelli che abitano i nostri boschi?
E sono quelli che abitano, sì. Sono quelli presenti da noi. Noi pensiamo magari il camoscio abita un po' più in alta quota, quindi sulle montagne. Poi abbiamo nel bosco il capriolo, il cervo e il cinghiale. La volpe, il tasso stanno un po' da tutte le parti, lo stambecco anche lui sta in cima alle montagne. Dopo abbiamo magari della differenza, abbiamo il cervo che fanno delle grosse migrazioni, quindi magari una volta lo vediamo a Lucomagno, poi lo vediamo a Malvaglia, lo stesso cervo, in inverno e in estate. Il capriolo è un po' più sedentario, quindi ha dei territori un po' più piccoli, quindi magari l'abbiamo fuori da casa, nel bosco da parte a casa, ed è sempre quel capriolo che vediamo perché abita lì. Il cinghiale è molto più schivo, si fa vedere molto di meno. Però anche lui fa delle migrazioni altitudinali, quindi va di notte, va in alta montagna, cioè di giorno va in alta montagna e di giorno scende.
Capriolo, hai detto capriolo, io voglio chiederti di magari lanciare un appello, Federico, perché questo è il periodo delle nascite dei caprioli.
Esatto, sì, è la nascita di tutti i mammiferi, diciamo. La fauna fa adesso i piccoli, quindi capriolo, cervo, il camoscio un po' più tardi, i cinghiali li hanno già fatti i piccolini, i lupi li staranno facendo tra
qualche... Ridi sui lupi?
Così, perché i lupi fanno sempre ridere, è sempre un tema delicato. Però diciamo, il maggio è il periodo delle nascite per i mammiferi.
E quindi il periodo in cui noi esseri umani dobbiamo fare ancora più attenzione. Ieri vedevo sfalciare tantissimi prati, insomma, perché adesso l'erba è cresciuta, c'è chi ha già sfalciato e chi invece inizia adesso. E guardavo questi macchinari enormi e pensavo, speriamo che non ci sia dentro un piccolo capriolo.
Sì, questa è un po' una causa di mortalità dei piccoli di capriolo, quasi esclusivamente dei caprioli, perché la mamma, la femmina, fa il piccolo nel prato e poi dopo hanno i cervi caprioli hanno questa tendenza a lasciare il piccolo in un posto per le prime settimane e allontanarsi per mangiare, in modo che è un comportamento antipredatorio, quindi io non faccio vedere dove è il piccolo, mi allontano, mangio, poi torno indietro ad allattare il piccolino, cosa che non vediamo invece nel stambecco e nel camoscio, perché lì il piccolo appena nasce si attacca subito alla mamma e segue. E quel pericolo appunto è negli sfalci dei prati, se abbiamo un capriolo all'interno con le rotative rischiamo di colpire un piccolino e quindi di eliminare, cioè di uccidere un piccolo. Quindi bisogna fare attenzione, ci sono questi droni specifici che possono, questo gruppo di
salvataggio caprioletto,
bravo, giusto, che loro offrono questa possibilità di ricercare il capriolo prima dello sfalcio con i droni, con delle camere termiche, e permettono di salvare un animale.
E quindi lanciamo ancora un appello agli agricoltori, avete questa possibilità, tra l'altro gratuita, noi l'abbiamo già detto almeno 3 volte,
okay.
Però ancora una volta, visto che siamo in tempo, diciamolo, c'è questa associazione con questi piloti che si mettono a disposizione per tutti i contadini, basta scrivere una mail, chiamarli e loro arrivano gratuitamente a dronare, insomma, sopra i campi,
controllare il campo
per capire se sono sfalciabili o meno, sì. E all'interno non ci sono dei piccoli. Federico, diamo, sono le 9.40, apriamo le linee telefoniche per permettere al pubblico di comunicare con noi, 0848 03 0808, il numero della diretta di RT1, il numero per comunicare con Alfredo Baratella e Tiziano Pedrini. Ci ascoltiamo una canzone, c'è Marco Zappa e poi continuiamo a parlare della fauna selvatica, perché a partire dalle 10 vi racconteremo quello che sta succedendo qui a Malvaglia.
Che bel dal barbè, ma che bel sa passa quei minuti da pass, giornal in man, una barba insavonata in dal specch, sa disventiga tutto il tran tran, al tran tran che gira appena lì da fu dalla porta a vetri. Che bel dal barbè, ma che bel. Hey! Sa parla dal tempo, dal caldo, dal piov, una robetta buttata lì senza condanna, che sbrisiga subito via sul football, sul cinema e sugli ultimi cial. Sarizza, scherza, ma tutti in dal qui, con Torrasoli che fa galitica sul Massel. E poi il rispetto per tutti i bottili, color rosa e violet di parfum. Passa quei minuti da pass, giornal, na quai foto. Check, check, check.
Marco Zappa, 9:44 minuti, apriamo le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri esperti. Vedo che c'è già in linea Eros. Buongiorno Eros, benvenuto.
Sì, buongiorno a voi, buongiorno. Una domanda, mi dottori fa un kiwi e che cavallo vedi ingenuamente tutto per maschio e femmina. Non passare a fare di fiori da kiwi la mia fai, ma se mi interessa e alla fine ho capito che è o maschio o femmina. Adesso volevo domandare se una cosa più, se il fatto che questi fiori siano grappolini di tre è già un indizio per pensare che è un maschio, o bisogna aspettare che si aprano i fiori poi per decidere, ecco.
Sì, buongiorno Eros. No, bisognerebbe aspettare che si aprano i fiori e poi controllare se all'interno del fiore c'è il pistillo o invece ci sono gli stami. Se ci sono gli stami, quelli che producono il polline, allora sono fiori maschi. Se invece all'interno del fiore c'è proprio la stigma con il pistillo e l'ovario, allora sono fiori femmine.
Esatto, sì. Però il fatto che adesso sono a gruppetti di tre non è ancora un indizio.
No, allora un altro indizio è la vegetazione. Il maschio è molto più vigoroso e i rami sono molto più pelosi, mentre la femmina sono comunque pelosi ma meno.
Sì, e il fatto che ne ho uno solo, adesso non ho confronto diretto, mi è difficile. No, comunque aspetto
chiaro.
Che aprano.
Sì.
Vi ringrazio.
Ci un mancherebbe, giorno, buona domenica. Vai.
Grazie mille a Eros. Alfredo Baratella, vogliamo magari riassumere qualche messaggio che ci è arrivato questa mattina? Quali sono le problematiche più comuni?
Beh, abbiamo ricevuto ancora dei messaggi riguardo al cachi. Pare che l'eriofide del cachi si sia ripresentato dopo un anno di pausa. Si manifesta con degli arricciamenti delle foglie, ma il danno poi arriva anche sul frutto. Trattamenti da fare, ormai di trattamenti ne abbiamo pochi, però in questo caso si potrebbe utilizzare un prodotto a base di zolfo, per esempio quello che si usa anche per la vigna, che è biologico perché è comunque un elemento che si trova in natura abbastanza facilmente e riesce a contenere abbastanza il problema. Chiaramente eventualmente anche degli oli, ricordiamo che però gli oli, se vengono utilizzati durante il giorno con il caldo sopra temperature attorno ai 30 gradi, potrebbero bruciare le foglie. Altri problemi legati più all'orto, dunque semenze piuttosto che come procedure per piantare e se no vediamo un attimino, ecco anche problemi, ci segnalano alcuni buchi nei prati. Se sono dei prati, ricordiamo che se sono dei prati di biodiversità è normale che ci siano questi buchi, anche perché attorno a un prato ci sono veramente tanti animali che ci possono vivere, sia sotto nel suolo che anche che arrivano dal cielo, dunque uccelli, ma anche mammiferi che cercano da mangiare. Dunque ricordiamoci che il prato non è solo nostro, noi lo possiamo vedere, ma se è un prato naturale è giusto che ci siano degli interventi animali. Dunque solamente qualche cosa di interessante e di bello.
Grazie Alfredo. Tiziano Pedrini, se vogliamo aggiungere qualche informazione per i nostri orti?
Ma i nostri orti è il momento, diciamo, clou, si può piantare di tutto in questo momento, soprattutto pomodori, melanzane, tutte quelle colture che hanno bisogno di un certo livello di temperatura. Si può andare anche col basilico, è un prodotto molto importante direi per l'orto, è quello dei fagiolini. Il fagiolino è importante è che germini molto velocemente, questo in maggio abbiamo le temperature appunto per questo avvenga praticamente molto velocemente. dire qualcosa ancora in più, appena finito il trapianto, appena finito le semine, è molto importante garantire l'umidità in modo importante sicuramente fin dall'inizio, poiché è proprio il momento della germinazione, il momento della ripresa delle piantine che questi nostri vegetali hanno bisogno di una certa umidità nel terreno in modo che possano sviluppare le radici in modo molto veloce.
Grazie Tiziano, quindi queste sono le indicazioni dei nostri esperti, ma naturalmente potete continuare a chiamarci ma anche a scriverci, perché Alfredo Baratella questa mattina è una furia, continua a rispondere ai messaggi, quindi sono quelli anche più semplici, perché attraverso il numero di WhatsApp potete anche allegare la fotografia, e vi ricordo che c'è sempre la mail oradellaterra@rsi.ch, potete anche lì mandare le vostre fotografie, allegate sempre la fotografia della vostra pianta o del vostro orto che vi dà dei problemi, affinché i nostri esperti possano rispondere. Direi di tornare un attimo da Federico Tettamanti, perché i nostri esperti prima avevano delle domande, giustamente sono sorte spontanee delle domande sulla marmotta, per esempio, Federico, perché anche lei fa parte del nostro bosco, delle nostre montagne.
Ce la siamo dimenticata nella lista dei mammiferi. La marmotta è tipica dell'alta montagna nostra ed è una specie che si è appena svegliata da circa un mese, uscita dal letargo, perché è una specie che va in letargo, e anche lei si riproduce in questo mese qua.
E anche per lei lanciamo un appello, perché non è possibile vedere sulle nostre strade di montagna delle marmotte uccise dal passaggio dei veicoli, cioè voglio dire, in montagna bisogna andare con moderazione.
Quello succede nei passi appena riaperti, ma succede perché? Perché le marmotte arrivano a leccare il sale dall'asfalto o dalla strada che è stata appena riaperta, e quindi leccando il sale si bloccano proprio in mezzo alla strada, e dobbiamo giusto fare un attimo attenzione. Come gli stambecchi sulla Nüfenen, per esempio, che vediamo tanti stambecchi in strada perché leccano il sale della strada.
Ecco, ma a te chiedo, mettere questo sale sulle strade, per esempio sulla Novena, è una cosa che si può fare?
Ma quello penso che entriamo in un discorso di sicurezza stradale, che non sono proprio, non è il mio tema, però penso che è dovuto a quello.
Ma io posso andare a mettere del sale?
Cioè quello è sale per evitare il ghiaccio nella strada. Però no, noi non possiamo foraggiare,
andare...
è vietato foraggiare la fauna selvatica, ecco, con sale o con mangime.
Perché io ho visto anche della gente mettere proprio il sale da cucina giusto per attirarli lì.
No, quello è un po', diciamo che non è da fare, è da evitare in tutti i modi.
Assolutamente, sì. Anche perché meno stanno sui bordi stradali, meglio è per loro.
E poi meno li abitua... al cibo che gli diamo noi, e se la cavano meglio da sole, diciamo.
A proposito di stambecchi della Nüfenen, tanto amati perché sono meravigliosi da vedere, appunto così vicini alla strada e così facili da fotografare, sono due branchi diversi, vero?
Sono lì e si vedono piuttosto femmine e maschi, però vengono dal Vallese, quindi salgono dal Vallese e poi dopo si spostano, è un po' una popolazione unica che fa Vallese Nüfenen Bedretto.
E anche lo stambecco, dicevi, è un animale cacciabile?
Lo stambecco è un animale cacciabile con un regolamento a sé, che è imposto bisogna fare la domanda alla Confederazione Svizzera per abbattere un numero di stambecchi, e i cantoni in seguito regolano la caccia completamente separata dalla caccia alta. Infatti la caccia allo stambecco in Ticino in ottobre.
Quindi un regolamento speciale, non si scherza, cioè bisogna essere dei cacciatori.
Perché poi viene anche estratta soldi, devi iscriverti, devi avere più di 10 patenti di caccia alta, quindi devi aver già fatto la caccia alta per 10 anni, ti iscrivi, aspetti, poi viene estratto con una femmina, vai alla tua femmina in una zona ben precisa del Canton Ticino che ti viene data. E poi dopo, se prendi la femmina, puoi prendere un maschio. Anche lì il maschio è estratto a sorte in un'altra zona, e quindi è molto complicato, sì.
Molto complicato anche perché, insomma, bisogna selezionare bene i cacciatori. È qui che il grande nodo è questo, cioè più cacciatori abbiamo di una certa qualità, meglio è per tutti.
Ah, questo è ovvio, ma io dico sempre un po' come in tutti i lavori, no? Anche se vogliamo qualsiasi lavoro, più gente è formata, più è capace, la caccia non è un lavoro, è piuttosto magari una passione, un hobby, però più abbiamo gente appunto formata, che è capace, che sa cosa sta facendo, e questo è importante, che sa cosa sta facendo, riusciamo ad avere un prodotto e una situazione ottimale.
Nel tuo lavoro quotidiano, diciamo, come valuti i nostri boschi a livello di fauna? Stiamo bene? C'è stato un progresso negli ultimi anni oppure c'è stato un calare della qualità? Selvatici.
Lì dipende un po' da che specie parliamo, perché ci sono specie come il cinghiale o il cervo che se la cavano benissimo da sole, che non hanno bisogno di niente e si adattano molto bene a disturbi antropici o a condizioni sfavorevoli. Quindi tipo il cinghiale e il cervo abbiamo un aumento massiccio del numero di individui, perché davvero sono specie che si riproducono facilmente, vivono da tutte le parti. Anche cioè, da parte alle case possiamo trovare dei cervi che dormono lì il giorno e la sera mangiano nel praticciolo da parte a casa. Mentre altre specie come per esempio il camoscio o il fagiano di monte, ecco, queste sono già specie un po' più delicate che hanno bisogno già un po' più di attenzione e sono specie che secondo me sono da valorizzare. Grazie a una caccia precisa come avviene in Ticino riusciamo a valorizzarle e dargli il peso specifico giusto.
Grazie mille Federico Tettamanti per essere stato con noi oggi, una buona domenica a te. Do il contatto ufficiale, la mail per il sorvolo con i droni dell'Associazione Salvataggio Caprioletti, contatto@salvataggio-caprioletto.ch, segnatevelo se dovete sfalciare un prato, loro arrivano gratuitamente, sono tutti volontari. Tra pochissimo la Domenica Popolare in diretta da Malvaglia.
L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.